tantissimi argomenti che andavano ad affrontare con il padrone di casa Vincenzo Marangio. Ciao Vincenzo.
Ciao Ale, buon pomeriggio a tutti. Non so se mi sentite e mi vedete.
Ti sentiamo e ti vediamo. Intanto saluto anche il colonnello ammiraglio comandante in cabina di regia Giorgio Sorani, anzi anche ammiraglio di squadra oggi, lo mettiamo sulla nostra porta aerei di TMV Radio, al comando c'è Giorgio Sorani, e andiamo a salutare anche Fabrizio Poncirolli, il nostro editorialista del venerdì. Ciao Fabri!
Ciao ragazzi, bentrovati a tutti. Ciao.
Bentrovati a tutti. Allora, gli argomenti sono tanti. Vincenzo, comincio con te e poi andiamo ovviamente dal nostro editorialista. Insomma, una spolverata su questa tre giorni, direi complessivamente da sette per le italiane. Le ombre importanti sono l'uscita della Juventus, ma anche la retrocessione in Conference League della Lazio.
Direi, tra l'altro in due gironi, uno più abbordabile, però sicuramente non impossibile, quello della Juve con il Benfica, la famosa corsa, no, che si doveva fare sul Benfica, in realtà magari la potevi fare più sul Paris Saint-Germain, tra virgolette. Di certo, come abbiamo detto, è stato approcciato male, è finito peggio il girone della Juventus, perché perdere 5 partite su 6 significa averlo giocato nel peggior modo possibile. Lasciamo correre l'ultima partita nella quale, a proposito di correre, il Paris Saint-Germain camminava, però qualcosa magari si è visto, ma troppo poco per poter dare un valore a quello che si è visto. Deve essere, e non è sufficiente naturalmente neanche per l'Europa League, perché questa versione della Juventus in Europa League esce, non dico ai sedicesimi, che tu giustamente hai spiegato essere praticamente questo turno dei playoff, sono null'altro che sedicesimi, ma presto, perché ci sono delle squadre molto molto forti in Europa League che la rende anche prestigiosa, quindi la Juventus deve trovare un'inversione di tendenza. L'Inter ha fatto praticamente un'amichevole, perché aveva conquistato già la qualificazione, bene ha fatto, perché almeno si è preservata per il campionato, per la sfida di domenica sera. Il Milan ha dato un'ottima impressione. Ieri parlavamo con Marco Conterio di come probabilmente la Champions sia un po' casa Milan, no? Una realtà nella quale il Milan storicamente si trova a suo agio. Del Napoli inutile anche tra virgolette parlarne, ma parliamone naturalmente, perché è una squadra che sta andando a 2000 all'ora e continua a stupire. Magari con Liverpool nei minuti finali ha un po' mollato dal punto di vista fisico, il Liverpool un po' di inerzia è arrivata al gol e ha vinto poi la partita sul 2-0. Poi per quanto riguarda l'Europa League, io devo dire che le romane non le ho viste benissimo, al di là del fatto che anche Sarri è uscito da un girone oggettivamente non impossibile, anzi la Roma ha avuto bisogno di due rigori un po' così, ma per fortuna che gliel'hanno dati, diciamo, e quel gol annullato a Luto Gorez, che oggettivamente io non so cosa sia stato effettivamente visto, poi magari è sfuggito qualcosa a me, però l'importante è che per una volta sia andato bene dal punto di vista arbitrale a una delle nostre Italie, è andata bene alla Roma. La Lazio scala in Conference, dove c'è la Fiorentina che non poteva non vincere largamente contro il Rigas, l'ha fatto, e quindi bilancio sicuramente, come hai detto tu, positivo. Poi però delle riflessioni importanti le devono fare soprattutto Juventus e Lazio. Fabrizio.
Ma io ero all'Allianz Stadium, sono andato solo per vedere Messi, il vecchio re che cammina, devo dire che ho visto un Mbappé celestiale. Però, insomma, sono sempre d'accordo con Vincenzo, questa volta, come si diceva ai miei tempi, a metà. Nel senso che io ho visto qualcosa nella Juve e credo che con questo spirito si possa fare bene in Europa League. Mi auguro che il rientro dei cosiddetti titolarissimi non porti via spazio ai giovanissimi, che hanno dimostrato di meritarselo. E per quanto riguarda il resto della panoramica sul calcio italiano, per me il bicchiere è mezzo pieno, perché 5 squadre rimangono nelle loro rispettive categorie e la Lazio non mi stupisce, cioè nel senso, ero certo che Sarri sarebbe scivolato sul più bello, quindi solo la Juve ha veramente deluso, ma come ho scritto nell'editoriale, credo che l'Europa League sia un'occasione d'oro, perché la Juventus può vincerla l'Europa League, può vincerla e secondo me dovrebbe vincerla, perché un trofeo internazionale, a prescindere dal fatto che sia la seconda coppa più importante, ti apre scenari incredibili. Quello che mi viene da dire su questa fase a gironi è molto semplice, che tolte le inglesi ce la giochiamo con tutte.
È vero, hai sottolineato tolte le inglesi, perché le inglesi sono comunque ormai un'entità a parte. Poi sappiamo, Fabrizio, che le partite a eliminazione diretta può succedere tutto e il contrario di tutto. Però sono d'accordo, sorprende un po' il declino delle spagnole, perché poi alla fine le spagnole portano il Real Madrid e basta agli ottavi di finale di Champions, con la clamorosa retrocessione del Barcellona e anche del Siviglia, se vogliamo.
Sì, sì, l'Atletico Madrid è fuori dalle coppe, si critica tanto Allegri e invece Simeone se ne è parlato un po', ma tutti amici come prima. Guarda, io penso che sia come sempre un ciclo, un ciclo, il calcio, però ecco, mai come quest'anno, se dovessimo avere la fortuna in quella maledetta urna che solitamente non è dalla nostra parte, secondo me possiamo davvero pensare di vincere ancora qualcosa, perché, ripeto, le inglesi sono di un altro pianeta, però sai, Manchester City magari incontra una seconda forte, che ne so, il Paris Saint-Germain, cioè potrebbero anche farsi male tra di loro, ci vuole un'urna benevola. Già il fatto che non sia di venerdì e viene spostata lunedì
Fabrizio,
mi dà tanto coraggio.
Io non so perché, ma ho questa impressione invece che Manchester City, Paris Saint-Germain non lo vedremo, ma magari sono troppo malizioso io, sai, da quando qualcuno che interviene anche qua a TMV Radio, l'agente di mercato, insomma Andrea Dinella, ci ha raccontato la storia palline calde e palline fredde, e soprattutto dopo quello che è successo l'anno scorso, io la butto lì, non ci sarà Paris Saint-Germain City.
Guarda, speriamo di essere fortunati noi, perché obiettivamente ce lo meritiamo, prendiamo sempre degli squadroni,
sì,
cioè l'Inter ha fatto un miracolo, cioè non può agli ottavi prendere uno squadrone, dai, non, secondo me non
però
è giusto.
Rischia, però rischia, perché da seconda rischia.
Però sai, c'è rischio,
Sì, sì.
Domanda che ti faccio, Fabri, per il Napoli sarebbe stato, un posto che ci auguriamo non trovi dall'urna il Paris Saint-Germain per i motivi di cui sopra, e non perché il Napoli debba temere più di tanto il Paris Saint-Germain, anzi credo che chiunque affronti il Napoli agli ottavi un po' di paura ce l'abbia, questo Napoli. Però sai, dovendo scegliere, avresti preferito, visto che poi è stata una lotta a due, se fossi, diciamo, tifoso del Napoli, Benfica o Paris Saint-Germain agli ottavi?
Guarda, sicuramente il Paris Saint-Germain, perché questo, quello che ho visto contro la Juve è una squadra che concede tantissimo in difesa, e Napoli, se fa Napoli, secondo me è superiore al Paris Saint-Germain. No, certo, d'accordo. Non c'era Neymar, certo Messi mi è sembrato veramente anziano, però c'è Mbappé. Quindi sarebbe una sfida a suon di gol. Guarda, non devono prendere il Borussia Dortmund.
Dici?
Perché il Borussia Dortmund, per atmosfera, sei agli ottavi, ti trovi di fronte quel muro giallo che fa impressione. Meglio evitare il Borussia. Ecco, dovessero prendere l'Eintracht, sarei molto contento.
Sai, c'è anche da dire una cosa, Fabrizio, perché anche io ho avuto l'impressione di un Paris Saint-Germain, poi tu eri allo stadio, che comunque camminava. C'è da dire che siamo a 15 giorni dal mondiale, cioè gli ottavi ci saranno a febbraio, sarà tutta un'altra storia.
Lo so, però devo dire che in difesa a me non hanno dato certezza.
È vero,
la Juve
è vero.
Non è uno squadrone in questo momento, eppure, ma anche io guardo anche la Ligue 1, apro e chiusa parentesi, purtroppo, e devo dire che concedono molto,
Sì, sì,
cioè,
sì,
se
sì,
Napoli
sì.
Fa Napoli, se la gioca tranquillamente col Paris Saint-Germain.
Diciamo che loro sanno ripartire sempre da 1-0, un po' come quando la Juventus c'era Ronaldo,
sì.
Cioè hanno quell'alieno, quello è un alieno, cioè non è un giocatore normale, quello è un alieno, a velocità, tecnica, precisione, quindi vedremo.
Ale, vogliamo chiedere per curiosità a Fabrizio cosa ha pensato di questa situazione. Allora, conferenza stampa di presentazione di Juventus Paris Saint-Germain. Allegri si presenta con un foglio e dice: da questo foglio mi hanno dato un fogliettino, eccolo qua, il medico mi ha detto che Chiesa non è disponibile, non può giocare. Poi arriva la convocazione, non di Ken ma di Chiesa, sì. Poi arriva bene, che parla prima della partita e dice: abbiamo convocato il capo dei preparatori, eccetera, ne parleremo, cercheremo di capire. Poi Chiesa non solo viene convocato, ma scende in campo e gioca, e non gioca neanche male, fisicamente sembra che sta bene. E la sera stessa Allegri in conferenza stampa dice: ah, comunque abbiamo recuperato anche Vlahovic, Bremer e Di Maria. Ci dici un po' se hai notato un po' di confusione?
No, più che confusione, ormai le informazioni cambiano di ora in ora, no? Soprattutto, lo sai meglio di me, ormai i media sono gli ultimi a sapere le cose da un certo punto di vista, e quindi Allegri ci gioca sopra tantissimo. Guarda, quando è entrato Chiesa, il boato dell'Allianz Stadium è stato impressionante. Cioè, io ero lì e posso certificare che poche volte ho assistito a un boato simile, e sono contento, perché vuol dire che il ragazzo ha veramente in mano la tifoseria, e mi auguro, ma questo lo dico da tifoso del calcio, che riesca davvero a tornare il Chiesa pre-infortunio, perché l'infortunio è stato grave. Quindi
dallo stadio, perché a noi è sembrato, a parte il rigore, ti chiediamo se era rigore secondo te o no,
secondo me il rigore non ci poteva stare, però l'ho visto bello tonico, fin troppo. Sai che si dice che quando un giocatore torna da un lungo infortunio, sì, le prime due partite non dovresti neanche giudicarlo, perché c'è la voglia di fare, c'è l'adrenalina, però l'ho visto bene, ma come ho visto bene Fagioli, che ancora una volta non capisco come mai abbia 3 presenze, se non sbaglio, in questo inizio di stagione. Quindi secondo me la Juve, ripeto, se Allegri non fa danni, cioè nel senso che capisce che questi giovani devono giocare, io penso che la Juve possa fare molto molto bene nella seconda parte della stagione.
C'è un audio, lo sentiamo insieme, poi scendiamo un attimo e andiamo sull'Europa League, perché le prestazioni di Roma e Lazio alla vigilia del derby secondo me meritano un approfondimento con il nostro Fabrizio. Prego.
Ciao ragazzi, Francesco da Modena.
Ciao.
Buongiorno a tutto l'equipaggio.
Buongiorno.
Allora, cioè, voglio fare 2 domande. La prima: secondo voi chi è favorita per il 4º posto? Juve, Roma o Lazio?
Bella
e
domanda.
Seconda cosa.
Bella domanda.
La Roma, Mourinho, cosa ha più della Juve quest'anno? Cioè, cosa ha dimostrato la Roma più della Juve?
Bella
per
riflessione.
Me solo fortuna, quindi solo rigori. Basta. Secondo voi?
Bella riflessione, Francesco. Allora parto io, visto che comando io oggi e decido io. Parto.
Allora, vuoi farti chiamare comandante?
Voglio farmi chiamare comandante, assolutamente sì. Dunque, per il 4º posto è una bella sfida. Io ci aggiungerei anche qualche altra sorpresa, però la vedo. Una sfida molto interessante. In questo momento per me rischia di più la Juve, però a novembre bisogna capire che succederà a febbraio. Cos'ha di più la Roma? La Roma intanto ha Mourinho, che può sembrare poca cosa, ma Mourinho soprattutto anche a livello europeo incide e non poco. E poi ha una piazza interamente alle dipendenze, passando questo termine di Mourinho, e quindi può fare esattamente quello che vuole. A livello di gioco, secondo me, si assomigliano tanto la Juventus e la Roma, perché giocano male tutte e due. Fabrizio.
La classifica vedo Napoli, Milan, Inter e Juve in Champions. Non è l'ordine finale, ma sono le 4 che secondo me andranno.
Fai fuori l'Atalanta, Fabrizio?
Sì, faccio fuori l'Atalanta. Ah. E per quanto riguarda la Roma, a me non ha ancora convinto, se devo essere sincero, perché tutti questi elogi, comunque guardando i numeri, la Roma è arrivata seconda e ha dovuto rimontare Ludogorets all'ultima giornata in Europa League. Quindi andrà ai playoff e attenzione, ne vengono giù tante forti. Quindi in Europa League devi essere fortunato. E poi onestamente, cioè, fin quando non torna Dybala, mi sembra una squadra che, sì, Zaniolo quando si accende, Pellegrini fa un grande lavoro, ma non è che ci sia molto altro. Abraham è bloccato.
Lo sai, Belotti, che mi sta sorprendendo tanto in negativo Abraham, ma tanto, non so se è l'attesa del mondiale, non lo so, perché secondo me è un giocatore veramente forte, Fabrizio.
Sbaglia delle cose allucinanti.
Clamorose, sì.
Quindi, ma io non vedo questa grande superiorità della Roma rispetto alla Juve. Certo, se prendiamo la Juve di inizio stagione, erano tutte superiori. Ma la Juve di adesso con la Roma di adesso, secondo me, si equivalgono.
Vincenzo. Guarda, io invece ti dico, ho le stesse 4 di Fabrizio, quindi ti dico anche io Napoli, e provo a mettertele anche in ordine. Napoli, Inter, Milan, Juventus, finisce così, secondo me. Anche io faccio, tra virgolette, fuori l'Atalanta, che però sarà un osso duro fino alla fine. Poi mi piace da morire, così come mi piace Kvaratskhelia, mi piace moltissimo anche Lukman, devo dire.
Sì,
che secondo me, vero, se non fosse per l'impatto scatto di Kvaratskhelia Lukman sarebbe stato l'esordiente in Serie A più affascinante di questo campionato. Poi sai, l'Atalanta non avendo le coppe può concentrarsi veramente sul campionato, però io la faccio ancora un passettino indietro e ti dico anche che secondo me domani con il Napoli dimostrerà quella che è il suo punto di debolezza, cioè gli scontri diretti in casa, dove l'Atalanta soffre sempre. Secondo me verrà sorpreso dal Napoli e probabilmente potrebbe avere una fase calante, quindi la faccio fuori per tanti motivi. E credo anche io che la seconda parte della stagione la Juventus possa che tanto è già a 3 punti dalla zona Champions, quindi non è un calcolo impossibile arrivare tra le prime 4. La vedo meglio della Lazio, che vive molto di momenti e vive molto sugli umori e su un Sarri che da un lato lavora bene, dall'altro il suo continuo bisticcio con le istituzioni, con il mondo, con i tifosi, con il campo, con il pallone, vedi che poi alla fine non fa mai bene. È una volta il zero, è una volta sono le secchiate che arrivano dietro la panchina.
Beh, che non sono state simpatiche, no, però, se gli sono arrivate quelle buste, insomma.
No, quello è chiaro, però per dirti, sappiamo quello che succede in tanti stadi a tanti allenatori, no? Penso che Conte Allegri a Firenze, con tutto il rispetto, i tifosi della Fiorentina non si possono proprio sedere in panchina. Però, sai, se tu concentri sempre su quello che succede all'esterno, è l'UEFA, è i tifosi, è il campo, è il pallone, allora tu molte volte perdi di vista quelle che sono le vere responsabilità che devi dare alla squadra e che ti devi prendere, perché secondo me è stato sottovalutato una grave cosa in casa Lazio, il sostituto di Immobile che non c'è. Si è pensato di poter istruire Cancellieri, ma vedi, adesso devi sperare che Immobile da un infortunio di secondo grado riesca a giocare contro la Roma, e magari è peggio perché magari ha una ricaduta e lo perdi per più tempo, e l'attaccante ti serve, la Lazio senza Immobile non ce l'ha, quindi la tengo fuori per questo. La Roma è un mistero, però anche io mi associo alla vostra lettura su Ebra, ma mi aspettavo molto di più, mi ha deluso tantissimo. Per adesso i due attaccanti che mi hanno deluso per adesso sono Vlahovic ed Ebra, ma Ebra sta sbagliando delle cose assurde, a differenza di Vlahovic che magari ti sbaglia lo stop ma porta vuoto almeno segna, e lì anche sono d'accordo con te Ale, cioè Mourinho e l'ambiente fanno molto la differenza,
fanno tanto. Io, Fabrizio, tu che sei anche un attento osservatore del calcio internazionale, no? La gestione, per esempio, perché comunque bisogna un attimo parlarne, l'ha accennato prima Vincenzo, del VAR e degli arbitri, perché ieri sono successe due cose che io faccio fatica a leggere, magari aiutami te. Allora, e il gol annullato fortunatamente, ma insomma a Ludogorets, secondo me, cioè questo non è più calcio, e contestualmente il gol che prende la Lazio, perché se tu annulli il gol della Roma, il del Ludogorets, e tutto sommato devi annullare pure il gol del Feyenoord, perché contatto su contatto o vale uno o vale l'altro, cioè io comincio a fare veramente fatica a capire anche la gestione del VAR. Secondo me noi dovremmo andare a fare tutti un corso di aggiornamento, non come quelli che ci propina l'ordine dei giornalisti, ma di VAR, per cercare di capire come funziona, perché io alzo le mani, non ci capisco più niente.
Ma credo che nessuno ci capisca più nulla, no? Anche direttamente gli addetti al VAR, perché purtroppo l'interpretazione del VAR è il limite stesso del VAR. Cioè non esiste una possibilità di essere omogenei, perché di volta in volta l'addetto al VAR cambia. Quindi può essere che una volta c'è uno più sensibile a certi interventi e un'altra uno che invece li reputa normale calcio. Quindi non ne usciremo più. La cosa che dico sempre all'infinito, non si può più tornare indietro. Il problema è che il nervosismo aumenta, perché prima te la potevi prendere con il singolo.
È qui che dicevi,
esatto, vabbè, esatto, è colpa dell'arbitro, è un poco di buono, ha sbagliato lui. Ok, adesso te la prendi con il sistema e quindi diventa più difficile da accettare, perché dici, ma come? La tecnologia infallibile, il VAR, tutto perfetto e non funziona. E quindi è chiaro che sei molto più nervoso, però non si può tornare indietro e purtroppo dovremo vivere con questa incertezza.
Non si può tornare indietro, Fabrizio, però serve una sterzata a questo punto, perché tu hai parlato molto bene di interpretazione, ma il VAR doveva togliere le interpretazioni, cioè il VAR doveva dare certezze, non interpretazioni.
Purtroppo non è possibile, perché l'incidenza umana è enorme.
Sì, hanno dato un'interpretazione a quel gol contro la Salernitana di Milik, capisci che è impossibile.
No, perché ti, poi, ti porto... Ti
aspetta, se è un'altra telecamera. Cioè, c'è sempre poi qualcosa, una scusante, capito? Invece delle scuse c'è la scusante, questo è il problema. Cioè, invece a volte in Italia o all'estero di dire abbiamo agito male, abbiamo interpretato male sia al VAR che in campo, si dice mancava la telecamera, ma no, è così... è giusto così, si il gomito il fuorigioco finché c'è il fuorigioco tirato così va bene, per esempio anche sul fuorigioco io creerei un margine, ma un gomito non può darti un fuorigioco, non può annullare un gomito, ragazzi,
esatto, la penso come te. Ma guarda, ti porto per uscire a questa discussione che secondo me è molto interessante un altro esempio su due calci di rigore, uno dato, uno no, molto simili. Ricordi il calcio di rigore che non viene dato a Cuadrado ad Haifa? È praticamente una spallata con Cuadrado che vola dall'altra parte. La spallata ieri data a Zaniolo è calcio di rigore. Allora, cosa devo capire io, Fabrizio? Perché io non capisco. Aiutami a capire.
Quello che dicevo prima, che l'ha detto al VAR era diverso. L'ha detto al VAR che ha guardato l'intervento di Cuadrado, era più propenso per un normale scontro di gioco, quello che c'era al VAR per la sfida con Ludogorets, invece è uno più attento ai contatti, e non ci possiamo fare nulla, perché il problema è che ricapiterà.
Sì, sì, per carità.
E non ne usciremo più. La cosa che mi lascia deluso è che però il nervosismo del tifoso aumenta, perché prima, ripeto, te la prendevi con l'arbitro, dicevi è un incapace, speriamo che me ne dia uno meglio, e invece adesso il VAR è sempre lo stesso, sono quelli che lo gestiscono che cambiano.
Comunque, insomma, è una situazione che con andare degli anni sì, non si può tornare indietro, ma io credo che debba essere rivisto un attimo anche il famoso protocollo, perché forse i primi due anni ci abbiamo capito qualcosina di più, adesso diventa oggettivamente più complicato. Fabrizio, prima di lasciarci, che sorprese ti aspetti da questi tre big match che praticamente potrebbero dare una sterzata importante alla classifica in questo periodo?
Guarda, io spero che la Juventus faccia i tre punti, perché se dovesse battere l'Inter diventa la mina vagante della seconda parte della stagione. So che non è la favorita, però sai, potrebbe essere la grande occasione, forse la partita più importante che di questo inizio di stagione della Juventus.
Sì, concordo.
Mentre sono d'accordo su Napoli-Atalanta, bella la sfida, ma il Napoli mi sembra veramente superiore. Il derby non si può prevedere. Cioè, io faccio il tifo per Mourinho, mi sembra chiaro, però non si può.
Per Mourinho, sei un fan di Mourinho.
Sempre stato, a prescindere dalle squadre in cui è stato.
Non per l'altro motivo.
No. Mi è sempre piaciuto, poi certo Sarri sai che a me non è che quello. Mi faccio impazzire. Però Mourinho è uno di quei personaggi che ho sempre amato, ma anche dai tempi del Porto, quando era veramente agli inizi della carriera, mi è sempre piaciuto il suo stile.
Ti faccio sforare tutti di due minuti. Mi dici al secondo anno di Sarri alla Lazio se vedi oggettivamente un miglioramento?
Sì, però Maraggio, non puoi fare questa cosa, perché la domanda che volevo fare io a Fabrizio, cioè tu mi hai letto nel pensiero, perché questo volevo dire a Fabrizio.
Vedo le solite cose, ovvero una squadra che quando è in palla è straordinaria, bellissima da vedere, ma quando non è in palla si disintegra davanti al nulla, e questo è colpa esclusivamente del suo allenatore, che è un grandissimo artista del pallone, un allenatore in campo forse come pochi altri, ma un totale incapace comunicatore.
Quanto lo batte Spalletti in comunicazione? Per fare un esempio tra i due che hanno avuto Napoli.
Beh, ma Spalletti è uno che ci gioca sopra, è uno che... Anche lui attenzione, vediamo quando il Napoli al momento no come reagisce Spalletti. Però Spalletti è uno che ci sta dentro, è uno che è abituato a gestire i media. Sarri no. Sarri non ha imparato nulla in questi anni, no? Cioè, tanto è bravo sul campo, tanto non è bravo nella comunicazione. Come dicevi prima, non può sempre esserci un asteroide che ti mette in difficoltà, cioè, perché quelli sono asteroidi nella sua testa, eh?
Fabri, mi è arrivato un foglio, mi dicono che c'è la febbre, vero? Oppure
Starei a parlare con te ore, Fabrizio. Grazie, Fabrizio Ponciroli. Ciao,
ciao, ragazzi.
Ciao, il venerdì. Ciao.